Ciao a tutti, sono Chiara e vi do il benvenuto o ben ritrovati a Dalla Cina col Furgone, il podcast dove parliamo di storia, cultura e politica cinese. Nell'ultimo episodio ci siamo lasciati con il fallimento del primo tentativo di repubblica della Cina. E oggi riprendiamo un po', riprendiamo il filo tornando ad uno degli attori che abbiamo nominato, il Kuomintang, partito nazionalista, che nel 1913 si viene eletto al Parlamento della Nuova Repubblica e si oppone ai piani di Sun Yat-sen, boccia in Parlamento la sua proposta per un prestito e poi, e poco tempo dopo, lo stesso anno, Sun Jian-re, che era una delle figure chiave di questo partito, viene trovato morto. È stato assassinato per ordine di Sun Yat-sen? Non è stato assassinato per ordine di Sun Yat-sen? Questo noi non lo sappiamo, anche se secondo me sì. Fatto sta che, fiutato il cambiamento nell'aria, il Partito Nazionalista torna alle origini e organizza una rivolta. Perché diciamo torna alle origini? Perché il Partito Nazionalista, prima di diventare un partito politico, non si chiamava Partito Nazionalista e non era nemmeno un partito. Era uno dei tantissimi movimenti rivoluzionari che costellavano la Cina di fine epoca Qin. Il suo fondatore è Sun Yat-sen. Sun Yat-sen nasce nel tardo 1800 e nel sud della Cina. La sua famiglia è povera, ma grazie a contatti ottenuti anche per merito della sua conversione al cristianesimo, studia e riesce a frequentare la facoltà di medicina, facoltà che abbandona nel 1984 per dedicarsi alla politica. Contatta Li Hongzhang, il famoso riformista, e gli manda una lettera molto sentita in cui gli racconta tutti i suoi progetti per la Cina e per tutte le riforme che si potrebbero implementare. La risposta di Li Hongzhang è molto meno entusiasta e appassionata, però insomma dà il suo nulla osta per una delle riforme che aveva proposto, quindi per la creazione di un'organizzazione comune dei contadini, tipo un loro sindacato, per intenderci. Nell'ottobre dello stesso anno, Sun Yat-sen fonda alle Hawaii, dove si era trasferito nel frattempo, la Revive China Society, la Xinjiang Wei, che è il predecessore del Partito Nazionalista. Visto che il predecessore del Partito Nazionalista è un gruppo rivoluzionario, organizzano una rivolta. Viene pianificata nel Guangzhou a sud nel 1895. Questo tentativo di rivolta fallisce, tutti i tentativi di rivolta organizzati da Sun Yat-sen falliranno. Una piccola nota così. E quindi lui scappa, esattamente come faranno dopo i rivoluzionari di Wuhan, quella di cui abbiamo parlato la volta scorsa, che è esplosa la bomba, ha scoperto il loro tentativo di colpo di Stato, vanno all'estero, provano ad andare all'estero per scampare alla pena di morte e poi decidono che invece il colpo di Stato lo possono fare lo stesso. Ecco, qui il colpo di Stato fallisce e quindi tutti scappano. Nel 1896 Sun Yat-sen è a Londra. Per un colpo di fortuna viene catturato e tenuto prigioniero per una decina di giorni all'ambasciata cinese, sempre a Londra, ma poi con pressioni inglesi viene fatto liberare, ottiene un passaggio in Giappone attraverso il Canada e in Giappone si mette in contatto con figure importanti della scena politica e imprenditoriale giapponese che accettano di dare il loro supporto materiale, non solo, ai suoi tentativi di organizzare rivolte in Cina e incidere sulla politica del paese. Questo supporto arriva per bontà del loro cuore? Assolutamente no. È già venuto fuori più volte negli episodi più precedenti, il Giappone vuole un suo impero in Cina, vuole un suo impero coloniale, la Cina e i paesi che erano sotto il suo sistema di tributi, in primis la Corea, sono i suoi obiettivi e quindi pensano che avere una figura amica nella scena politica cinese possa solo aiutarli. Nell'ottobre del 1990 Sun Yat-sen organizza una seconda rivolta, questa volta nello Huai'an, sempre vicino a Guangzhou. Anche questa rivolta fallisce. È la seconda rivolta delle 10 che organizzerà tra il 1895 e il 1911, quando poi la dinastia dei Qin finalmente cadrà e quindi lui non avrà più bisogno di organizzare rivolte, almeno per un po'. Il punto di svolta nella carriera politica di Sun Yat-sen arriva nel 1903, quando è in Giappone da un po' e cattura l'attenzione non solo degli studenti che si trovano in Giappone, ma anche degli strati più elevati della società cinese. Infatti, i primi aderenti alla Xinzhonghui, quindi la società per la Revive China Society, appartenevano agli strati più umili della popolazione, quindi persone che avevano molta passione per la causa, ma molti meno mezzi. E invece, dopo il 1903, proprio perché comincia ad attirare l'attenzione degli studenti e delle elite culturali e non solo, arrivano altri mezzi, soprattutto denaro. Nel 1905 rinomina quindi la società che diventa la United League, la Gunmanhui, che ha un suo giornale che è il People's Journal, il giornale del popolo, e con cui diffonde e mantiene soprattutto contatti con tutti quelli che aderiscono al suo progetto e diffonde le sue idee e quindi cerca nuovi contatti. Questo momento di gloria però non dura per sempre, infatti tra il 1895 e il 1911 Sun Yat-sen colleziona ben 10 tentativi di rivolta falliti e 10 tentativi di rivolta falliti sono un po' troppo per chi sta finanziando i suoi progetti e quindi ha sempre meno supporto economico e politico, tant'è che persino i suoi sponsor giapponesi decidono che possono trovare qualcuno di più adatto come figura amica sulla scena politica cinese e gli chiedono molto gentilmente di lasciare il Giappone. Sun Yat-sen però non si arrende e, perso un mecenate, diciamo, ne cerca un altro. Comincia quindi il suo tour dell'Europa prima e degli Stati Uniti poi per raccogliere fondi e sensibilizzare alla causa. Si trova proprio in America quando avviene il colpo di Stato che dà il via al crollo, all'ultimo atto della dinastia Qin, il crollo totale. Torna quindi in Cina e il nuovo governo rivoluzionario lo nomina presidente temporaneo. Però questo, lo dicevamo anche nell'episodio scorso, è il momento in cui ci sono le trattative in corso tra il nuovo governo rivoluzionario, che si trova a Nanchino, e i Qin. L'intermediario è il generale Yuan Shikai. Quindi è proprio Sun Yat-sen a proporre di nominare Yuan Shikai presidente della nuova Repubblica e per fare in modo di e aiutare insomma a raggiungere quell'accordo che va bene un po' a tutti, quindi i Qin abdicano ma possono vivere nella città proibita, abbiamo la Repubblica dall'altra parte, così la crisi può essere risolta in fretta e nessuna potenza straniera può cogliere l'occasione per entrare nel paese. A marzo del 1912, quindi Yuan Shikai diventa presidente della Repubblica e a settembre nomina Sun Yat-sen direttore generale del Dipartimento delle Ferrovie. Sempre in seguito alla sua nomina, quindi Yuan Shikai decide di rinominare la Lega e il Partito Nazionalista o Kuomintang, la sigla è KMT, è quella che troviamo ancora sugli articoli di giornale che trattano della politica di Taiwan. Probabilmente il sodalizio tra Yuan Shikai e Sun Yat-sen sarebbe potuto durare se non fosse stato per la morte di Song Jeoren nel 1913 e il conseguente tentativo di colpo di Stato organizzato proprio dal Partito Nazionalista. Colpo di Stato che viene sventato e che quindi costringe il Partito Nazionalista a tornare un gruppo ribelle clandestino. I suoi leader fuggono di nuovo in Giappone e Sun Yat-sen è uno di quelli che tornano in Giappone. Implora le sue controparti giapponesi di aiutarlo ancora una volta e visto che sa benissimo che cosa vogliono in Cina, promette delle concessioni sul territorio cinese in cambio dell'aiuto del Giappone. Dopo aver fatto queste promesse, che in realtà non portano da nessuna parte, perché il Giappone, insomma, a parte il fatto che tiene d'occhio anche il teatro europeo, diciamo, e tutti gli accadimenti della Prima Guerra Mondiale, non dimentichiamoci che c'è anche quello, ha ormai accettato l'idea che il modo migliore per influenzare la politica cinese è supportare i signori della guerra locale, no, non lo aiuta troppo. E quindi Yuan torna nel Guangdong, dove si allea con il signore della guerra locale e lancia un proprio movimento per riottenere la nomina di presidente della Repubblica Cinese. Avevamo detto già la volta scorsa, no? Muore Yuan Shikai, la Repubblica diventa fondamentalmente un fantoccio, quindi abbiamo una serie di presidenti che governano di fatto la città di Pechino e il territorio limitrofo, e il vero potere lontano dal centro è nelle mani dei signori della guerra. Quindi Yuan Shikai, pardon, Sun Yat-sen si allea con il signore della guerra del Guangdong e da qui lancia il suo movimento per riconquistare le province e diventare di nuovo presidente. Come tutti i suoi tentativi di ottenere il potere con la forza finora, anche questa ultima impresa fallisce. Nel 1918 Sun Yat-sen perde quindi il supporto di questo signore della guerra e cerca altrove per un'ispirazione. Cosa è cambiato nel frattempo sulla scena mondiale? C'è stata la rivoluzione d'ottobre nel 1917 e Sun Yat-sen pensa che il modello di questo partito comunista possa essere interessante. Dall'altra parte anche pardon, la Russia comunista pensa che Sun Yat-sen e il suo partito nazionalista possano essere degli utili alleati. E quindi Adolf Joffe, che è un diplomatico russo, si mette in contatto con Sun Yat-sen a Shanghai, lo incontra due volte tra il 22 e il 1922 e il 1923, e quindi, dopo lunghe chiacchierate, pubblicano il cosiddetto Manifesto su Joffe, in cui dichiarano che il comunismo non è compatibile con la realtà cinese, ma che la Russia può essere un grande alleato perché la Russia non è una potenza colonialista. E una volta pubblicato questo manifesto, convincono il Partito Comunista Cinese, da poco nato, in realtà a lavorare con il Partito Nazionalista. Questa collaborazione durerà pochi anni, ma sarà una collaborazione molto proficua, sia per quel che riguarda riunificare la Cina e, dopo la prima pausa, anche per sconfiggere il Giappone nella Seconda Guerra Mondiale. I russi si rivelano per Sun Yat-sen degli alleati migliori dei giapponesi. Nel 1923 Mikhail Borodin, che è un inviato del Comintern, diventa il nuovo confidente di Sun Yat-sen e lo convince, insomma, che una riorganizzazione del partito nazionalista, stile partito comunista, quindi con una gerarchia più delineata, con quello che potremmo chiamare il centralismo democratico, okay? Per cui viene preso un ordine del gruppo direttivo e a cascata tutti quanti eseguono quell'ordine senza se e senza ma, potrebbe beneficiare. E quindi nel 1924 il Partito Nazionalista viene riorganizzato secondo il modello del Partito Comunista Russo. E poi, giusto perché fermarsi con l'ispirazione, viene creata anche un'accademia militare, al cui capo viene messo proprio Chiang Kai-shek, che sarà l'erede politico di Sun Yat-sen. Nel mentre avviene questa riorganizzazione, Sun Yat-sen promulga quelli che sono i tre principi del popolo. Perché ci soffermiamo su questi tre principi del popolo? Perché questi tre principi del popolo sono uno dei concetti cardine per quello che sarà la politica interna cinese di tutto il secolo. Brevemente, allora, sono nazionalismo. Il principio del nazionalismo era nato con questo sentimento anti-manciù, poi si era esteso al colonialismo straniero, non diciamo solo europeo, perché questa antipatia nei confronti di tentativi di colonialismo giapponese è sempre più forte e sempre più crescente, ma è anche autodeterminazione delle nazioni e del popolo cinese. Sì, c'è la reminiscenza wilsoniana della società delle nazioni. Il secondo principio è quello della democrazia, che discende in realtà dall'autodeterminazione, per cui il popolo cinese deve poter scegliere, deve poter decidere per il proprio destino, sia a livello internazionale che a livello domestico, e come lo decide? Partecipando ad elezioni, facendo dei referendum, portando avanti iniziative popolari. Il terzo punto, che è quello un po' più nebuloso, è viene tradotto come socialismo. Cos'è questo socialismo? È più il tentativo di migliorare la qualità di vita della popolazione. Nei piani di Sun Yat-sen era fondamentalmente riforma agraria e riforma delle tasse, però in realtà questi tre principi ricordano molto poi quello che viene reiterato anche dal Partito Comunista Cinese nella sua ideologia, che è il partito che ha il mandato per difendere l'autodeterminazione cinese in patria e all'estero, è lo strumento del Partito Comunista Cinese che vede se stesso come lo strumento, che è più giusta in realtà come affermazione, attraverso cui il popolo cinese esercita la democrazia e che sta portando avanti l'idea socialista di Sun Yat-sen e dei suoi tre principi di migliorare la qualità di vita della popolazione. E senza aggiungere ulteriore carne al fuoco, ci fermiamo qui con il Partito Nazionalista, che nel 1924 è stato riorganizzato e ha la sua accademia. E nel 1925 vedrà proprio Chiang Kai-shek, presidente dell'accademia, diventare il nuovo presidente del Partito Nazionalista in seguito alla morte di Sun Yat-sen. Questo cambio di leadership avrà un effetto a cascata molto enorme per il destino della Cina, perché influenzerà la collaborazione con il Partito Comunista e la capacità cinese di resistere alla spinta colonialista da parte del Giappone. Io vi saluto e ci sentiamo la settimana prossima. Buona giornata!